Bentornati ed eccomi ancora qua pronto per aprire ancora una volta questo libro che non è come tutti gli altri, ma abbiamo detto e ripetuto tante volte, è la parola di Dio. Quindi la apriremo ancora in questo Vangelo che stiamo studiando in questo periodo, il Vangelo di Marco, al capitolo 8. E iniziamo a leggere dal versetto 27. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Cammin facendo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Essi risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti». Egli domandò loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Qui troviamo Gesù e i discepoli che si incamminano verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Gesù sembra approfittare di questa situazione di apparente calma durante il viaggio per confrontarli con una domanda estremamente importante. La domanda non è perché egli avesse bisogno di una risposta, ma per aiutarli a riflettere. Gesù infatti chiede ai discepoli cosa pensava la gente che lui fosse. Tutte le opinioni popolari miravano in alto, ma non abbastanza. Gesù poi confronta in modo diretto e personale i discepoli, coloro che per un periodo di oltre 2 anni erano stati con lui, ed erano stati con lui costantemente, e lo avevano conosciuto più da vicino. «Ma voi, chi dite che io sia?» È la domanda che Gesù rivolge ai discepoli. Questa è anche la domanda che Gesù rivolge a ognuno di noi. Ognuno di noi deve rispondere personalmente, non può appoggiarsi sull'opinione degli altri. Se Gesù è solo un buon insegnante di precetti morali o una brava persona, possiamo ammirarlo, apprezzarlo, ma possiamo sentirci liberi di accettare o rifiutare le sue parole. Se però Gesù è Dio incarnato, quello che noi decidiamo riguardo alla sua persona è della massima importanza, non per lui, ma per noi. Se è Dio, dobbiamo credergli o pagare la conseguenza del nostro rifiuto di credere. Pietro, nel suo caratteristico impeto, esprime il parere non solo suo, ma di tutti i discepoli: «Tu sei il Cristo». Dando a Gesù il titolo di Cristo, riconosceva in lui la figura del Messia, figura che però, come vedremo in seguito, non era totalmente chiara nelle loro menti, specialmente per quanto riguardava la sua missione. Se vi ricordate, all'inizio del Vangelo di Marco si era detto che Pietro era la fonte di informazione di Marco per redigere il Vangelo. Anche in questo caso, vediamo che Marco non riporta la risposta di Gesù a Pietro, come leggiamo invece in Matteo capitolo 16, versetti dal 13 al 23. È possibile che, se Pietro era la fonte di informazione, non abbia voluto far pesare quello che gli era stato detto, e che in sintesi era che questa sua affermazione sarebbe stata il fondamento della vita cristiana, della futura Chiesa. L'Evangelista Matteo enfatizza in particolare la natura divina di questa rivelazione. Anche per i discepoli, come per il cieco guarito prima, la comprensione che Gesù era il Messia era ancora sfocata. Vediamo infatti che quando Gesù per la prima volta parla apertamente della sua missione che l'avrebbe portato ad essere rinnegato e a morire, loro si scandalizzano. Pietro infatti ha l'audacia di riprendere Gesù. Il piano di Dio che il Messia sarebbe stato rifiutato e ucciso non concordava con l'idea religiosa popolare di un Messia trionfatore a livello sociale e politico. La brusca risposta di Gesù a Pietro ci conferma l'errata idea che avevano di qual era lo scopo della venuta di Gesù Cristo. Benché nel Vecchio Testamento libri come Isaia, nei capitoli 52 e 53, rappresentassero il Cristo sofferente, che portava le nostre iniquità? Loro trovavano questa idea inconcepibile. Esisteva un divario tra la veduta umana e la veduta divina. Il piano di Dio per l'umanità richiedeva un Messia sofferente che avrebbe pagato con la propria vita la libertà spirituale di chi credeva in Lui. Questo concetto viene infatti portato avanti da Gesù nei versetti che seguono, e leggiamoli, versetti dal 34 al 38. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli». Gesù, con questa dichiarazione, sembra voler scoraggiare coloro che lo seguono abbagliati dai suoi miracoli o dalla prospettiva umana del Messia. L'essenza del discepolato, chi vuol venire dietro a me, è legata al Maestro. Se la croce era parte del piano divino per il Messia, chi voleva seguirlo non poteva essere da meno di lui. Il Signore Gesù non sta dettando le condizioni per la salvezza, ma sta chiarendo la posizione di coloro che sono salvati. L'espressione di «prendere la sua croce» non ha su di noi l'impatto che aveva per i contemporanei di Gesù, che vedevano in prima persona la vergogna e la sofferenza della crocifissione che i romani praticavano abbastanza liberamente. Riflettendo su questo, possiamo capire l'affermazione di Gesù quando dice: «Chi si vergogna di me e delle mie parole, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui». Ma qual era la verità che Gesù cercava di proiettare con queste parole e con questa immagine? Una indicazione l'abbiamo nelle parole che precedono «prendere la sua croce», e cioè «rinneghi se stesso». Il rinnegare se stessi è una totale e incondizionata resa a Dio. È l'atto volontario di crocifiggere il proprio orgoglio, il proprio io, per ottenere una nuova vita in Cristo. La vita è infatti il soggetto del versetto che segue e che presenta il paradosso, perché chi vuole salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. La scelta è tra i valori, i beni e i piaceri temporali e quelli eterni. Dobbiamo scegliere se appoggiarci a noi stessi e alle nostre capacità o alla grazia di Cristo. Quello che dobbiamo decidere è quale vita è più importante, quale vita è più gloriosa, più vera, quella presente o quella futura che sarà eterna. D'altra parte, per quanto noi non ci vogliamo pensare o non vogliamo ammetterlo, non abbiamo il completo controllo della nostra vita presente, e quindi è molto più sensato arrenderla a chi ha il controllo sia della vita presente che della vita futura, sapendo che colui a cui la rendiamo ci ama di un amore perfetto. E così, voltando pagina, arriviamo al capitolo 9. In questo capitolo 9 troviamo l'episodio della trasfigurazione, la guarigione di un indemoniato e di nuovo l'annuncio della sua morte, ed infine Gesù impartisce ai suoi discepoli quelle che potremmo chiamare delle lezioni di vita. Tendenzialmente Marco è più breve nei suoi resoconti di quanto non lo siano gli altri evangelisti, ma per quello che riguarda la trasfigurazione è il più lungo e dettagliato. È interessante considerare perché l'ha così enfatizzata. In questo episodio viene messa in evidenza la deità di Cristo. I primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, riportano questo episodio, mentre Giovanni lo omette, forse perché tutto il suo Vangelo presenta Cristo come il Figlio di Dio. Il primo versetto del capitolo 9, che sembra più attinente al capitolo precedente che a questo, in un certo senso fa un po' da legame tra i due capitoli. Leggiamolo. Versetto 1, quindi, di questo capitolo 9. Diceva loro: «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza». Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, versetto 28, troviamo riportate le medesime parole inserite nello stesso contesto. Ci sono diverse opinioni riguardo a questo passo, ma sembra più sensato pensare che il Signore Gesù facesse riferimento alla sua trasfigurazione. Pietro, che era presente alla trasfigurazione, vi fa riferimento quando scrive la sua seconda lettera, e al capitolo 1, nei versetti 16 al 18, dice così: «Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce, giunta a Lui dalla magnifica gloria, gli disse: "Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto". E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con Lui sul Monte Santo». Pietro sta dicendo che lui, Giacomo e Giovanni, erano stati testimoni del potere della venuta del Signore Gesù Cristo. Quando? Alla trasfigurazione. Ma passiamo a leggere l'evento della trasfigurazione. Marco, capitolo 9, leggeremo dal versetto 2 all'8. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e li condusse soli in disparte sopra un alto monte e fu trasfigurato in loro presenza. Le sue vesti divennero sfolgoranti, candidissime, di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: «Rabbi, è bello stare qua. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Infatti non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra, e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio diletto Figlio, ascoltatelo». E a un tratto, guardatisi attorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo. Come dicevamo prima, Pietro riferisce che erano stati testimoni della sua maestà. Questo è il Cristo glorificato che un giorno verrà su questa terra. Anche Giovanni nel suo Vangelo scrive: «E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre». Giovanni 1, 14. La parola trasfigurato è nel greco metamorphum, metamorfosi in italiano. La trasfigurazione ebbe luogo nel corpo di Gesù, non era solo una luce o un qualche effetto prodotto dall'esterno. La trasfigurazione era la luce che brillava dall'interno. I suoi vestimenti divennero bianchi, più bianchi di quanto si pensasse possibile. Vediamo che in questa strana scena appaiono due personaggi importanti, e personaggi che fanno parte dell'Antico Testamento, Mosè e Elia, che sembrano rappresentare dei punti cardinali del Vecchio Patto. Elia rappresentava i profeti, Mosè rappresentava la legge. Ci viene detto che sia la legge che i profeti portano testimonianza della morte di Gesù. Luca ci dice infatti che parlarono di ciò che sarebbe avvenuto a Gerusalemme. Gesù stesso fa riferimento che sia nella legge che nei profeti si parlava della sofferenza e della gloria che sarebbe stata del Messia, e Pietro stesso specifica nella sua lettera al primo capitolo, nel versetto 11, essi, i profeti, cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. L'atmosfera di questo momento doveva essere incredibile, un miscuglio di timore e gioia allo stesso tempo. Infatti nei versetti 5 e 6 è detto che erano presi da spavento, ma allo stesso tempo Pietro dice che è bello stare qua e propone di accamparsi lì facendo tre tende, una per Gesù, una per Mosè e una per Elia. Il desiderio di Pietro non è diverso da quello che avremmo avuto noi. In un certo senso avrebbe voluto prolungare in modo indefinito questo momento di gloria e di gioia. Questa sua aspettativa viene subito messa in prospettiva da un altro evento in cui i tre personaggi vengono avvolti da una nuvola e c'è la testimonianza di una voce che afferma che Gesù è il Cristo, intimando loro di ascoltarlo. Dopo di questo, i tre discepoli si trovano da soli con Gesù. Nei versetti che seguono, Marco ci dice che stavano scendendo dal monte e durante questo tragitto avviene tra loro un colloquio. Poi, mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli disse loro: «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai sta scritto del Figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e come è scritto di lui, gli hanno anche fatto quello che hanno voluto». L'intera conversazione dimostra ancora una volta come fosse difficile, se non impensabile, l'idea di un Messia sofferente e che avrebbe dovuto morire. Infatti, dopo che Gesù intima loro di non dire niente fin dopo la sua resurrezione, si trovano perplessi riguardo al significato della frase «risuscitare dai morti». Non sembrano comunque avere il coraggio, come spesso avviene anche a noi, di chiedere un chiarimento. Il fatto che stiano ancora pensando ad un Messia trionfante traspare dalla domanda che gli rivolgono riguardo al profeta Elia. Gesù risponde dicendo che colui che doveva venire rivestendo la figura di Elia era già venuto, e ribadisce ancora il concetto di un Messia che doveva soffrire, quando a sua volta fa loro la domanda: come mai sta scritto del Figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose e essere disprezzato? Marco non ci dice altro riguardo alla conversazione. Nei prossimi versetti lo ritroviamo nuovamente a contatto con la realtà di un mondo sofferente e incredulo, bisognoso del suo amore e della sua grazia. E leggiamo per concludere stasera i versetti dal 14 al 19 di questo capitolo 9 del Vangelo di Marco. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò: «Di che cosa discutete con loro?» Uno della folla gli rispose: «Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto, e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra. Egli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto». Gesù disse loro: «Oh, generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui, da me». Ma come va avanti tutta questa vicenda che abbiamo intrapreso a leggere? E mi raccomando, quindi ci risentiamo domani in modo da parlare ancora di questa vicenda, di questo avvenimento che Gesù ha con queste persone. E vi rinnovo l'appuntamento a domani, alla stessa ora. Ciao.